nuestra patria el mundo entero, nuestra ley la libertad en un pensiero, libre en corchista.
Sua patria è il mondo intero. Chi ha seguito la prima puntata del nostro podcast dedicato a Fabrizio Sala Rovella sa di che cosa parlo, sa che sto parlando di una persona che quando per caso passa da Torino bisogna proprio beccarlo al volo, perché sennò devi programmare un viaggio in Pakistan piuttosto che nell'Antartico per andarlo a beccare, e non sempre è detto che lo si trovi. Con me c'è Celestina Cielo, che gli ascoltatori di Radio Poderosa conoscono perché abbiamo presentato con lei il suo libro fatto con Agnese Urbano, Caracolito Hostal. Il podcast è piaciuto e il romanzo spero che sia piaciuto a chi l'ha letto, a me è piaciuto moltissimo.
Grazie.
E io ho pensato, tra viaggiatori forse può venire fuori una cosa ben fatta. Vorrei partire con una considerazione che butto lì a tutti e due. A me è venuta in mente la frase della stupenda canzone di De André, per la sola ragione del viaggio, viaggiare, bellissima. Però io penso che forse anche qualche ragione in più, oltre la sola ragione del viaggio, ci può essere. A me in questo periodo di guerra, di nazionalismi, di bandiere che garriscono al vento, viene proprio in mente che la madre terra, il territorio, i sacri confini, forse siano cose da superare. Forse il viaggio, la frequentazione di altre genti, altri posti, forse da lì può nascere un qualcosa di bello e di nuovo. Questa è una considerazione mia. Vorrei chiedere a Celestina e poi a Fabrizio cosa ne pensano.
Sì, sono perfettamente d'accordo su questo. Il viaggio per me è curiosità, sicuramente. È una specie di smania che ti prende di conoscere posti nuovi, situazioni nuove, persone nuove soprattutto. Ed è per me importante perché ti apre la mente, secondo me ti apre la mente, e riesci ad avere, ad assumere dei punti di vista diversi rispetto al tuo, no? Che noi che siamo italiani, che viviamo in Europa. Nel momento in cui vai in altre parti del mondo, quelli che sono considerati i paesi del terzo mondo, i paesi impoveriti, come è più corretto dire, eccetera, ti rendi conto che magari c'è un'altra verità, c'è un altro modo di vedere le cose, punti di vista diversi. E quindi viaggiare significa anche immedesimarsi nelle persone che incontri in situazioni diverse, e quindi, come dicevi tu, effettivamente le dogane, le barriere, eccetera, ti rendi conto che non hanno proprio senso.
Fabrizio?
Intanto nel mio peregrinare, vi ringrazio, sono di nuovo qui, che è sempre un bel momento, una bella festa, e grazie anche agli ascoltatori. Ma io rispondo con un proverbio e due esempi, secondo me, esemplificativi, e cioè i Tuareg dicono: come fai a fermare la sabbia e il vento? Per cui, vivendo quest'anno, sono 30 anni di Sahara, confini di centinaia, a volte migliaia di chilometri in pieno deserto del Sahara, e io stesso ho dovuto cercarmi la frontiera tra Algeria e Niger, tra Algeria e Mali, perché un gabbiotto in mezzo al nulla, che se sbagli tu sei entrato, direbbero qua tanti, soprattutto ultimamente, da clandestino. Invece mi sono dovuto cercare il gabbiotto della polizia per presentare il mio bravo passaporto. E da contraltare è un mondo dove adesso che ho avuto un'esperienza sia come progetto mio e poi lavorativo in Finlandia, ho fatto 4.000 km da Torino oltre il circolo polare artico senza accorgermi di essere passato da alcune frontiere e senza aver mai tirato fuori i documenti. Quindi è veramente un nord-sud che sembrano due galassie diverse, non solo due continenti diversi.
Mi è venuto in mente quel ragazzo in India che è passato in un ponte, non sapendo che lì c'era il confine, è definito in galera, se l'è vista brutta.
Sì, io appunto mi viene da aggiungere questo fatto, perché noi che viviamo in Occidente, viviamo in Italia, viviamo in Europa, siamo liberi di viaggiare dove vogliamo, tiriamo fuori un passaporto, tiriamo fuori qualche soldo, mentre invece chi viene dall'altro mondo, dal terzo mondo, non è libero di fare altrettanto, perché magari loro, come pagano ad esempio gli scafisti per portarli, potrebbero pagarsi un volo aereo e arrivare tranquillamente, oppure un traghetto, e arrivare tranquillamente dove vogliono arrivare, invece di fare delle cose pazzesche, rischiare la vita, eccetera. Quindi ecco, viaggiare vuol dire anche quello, no? Rendersi conto un po' delle differenze che ci sono tra chi è più fortunato, tra chi lo è meno, e quindi... E allora tu ci racconti un po' dell'ultimo viaggio che hai fatto?
Sì, guardando anche adesso il bellissimo podcast fatto dall'amico Cesare, è stata un'emozione forte, non tanto per la realizzazione di un progetto di un viaggio, ma perché in principio doveva essere il Pakistan, e raggiungerlo in aereo da qui, possibilmente arrivare al campo base del K2, scalare un paio di cime mai salite prima, che è un po' il sale, se vogliamo, dell'alpinismo, e riuscire a fotografare il leopardo delle nevi. Poi un grave lutto familiare ha fatto saltare tutto, e sono stato in Finlandia per uno dei tanti trekking in totale autonomia dopo quelli in Islanda, in Svezia, parlando del nord, e da lì è nata questa proposta di lavoro, un po' per l'abitudine al freddo, neve, ghiaccio e attività, come si dice, outdoor. E quindi ho fatto un mese su, per cui con tanto di cani da slitta, quad, trekking con i clienti, e adesso sono tornato perché quest'anno cadono i 30 anni di Sahara, dal mio primo viaggio nel 93, per cui entrando nel trentennale l'Algeria ha aperto tantissime ragioni, e quindi vado giù perché c'è tanto lavoro, c'è tanta richiesta, e con tutto aperto è sicuramente il Sahara più bello al mondo.
Accompagni le persone tu, quindi?
Cioè, sì. Ecco. Sì, io dal 2004, col trasferimento a Tamarassè, dove ho moglie, casa e agenzia, è il mio lavoro principale. Non sono un'agenzia italiana, quindi nessuna agenzia. Qui sul sito vedrete date fisse, con date di partenza, numero minimo di partecipanti, ma sono tutti fatti ad immagine e somiglianza, su misura, personalizzati per soddisfare le esigenze di tutti, così che all'interno del gruppo, che sia un'agenzia, un capogruppo, lo si studia insieme, e anche all'interno dello stesso viaggio si può fare più di un'attività, scegliere quella più fisica, alpinismo, sci alpinismo, trekking, mountain bike, così come chi ha il proprio mezzo, camper, moto e fuori strada.
Bello. E quindi la programmazione, insomma, deve essere minuziosa, perché già solo per andare a fare un viaggio normale con qualche tappa devi tenere conto dei soldi che ti porti dietro, devi tenere conto mi porto la roba più pesante, meno pesante, e questo lavoro di preparazione è simile quando vai in posti completamente diversi, e in che cosa è diverso?
In parte simile, e secondo me, ripeto, il vantaggio di avere un gruppo già precostituito di amici che tutti insieme vogliono una stessa cosa, che sia quella di guidare o la difficoltà tra le dune o un viaggio di scoperta o più legato all'etnografia, all'archeologia, fa sì che ci sia un intento comune e si rema tutti da quella parte, per cui so già in che regione andare affinché ci siano pitture rupestre, incisioni rupestre, oppure dove andare a scalare o dove andare in bici o con gli sci. Mentre invece la problematica di unire più persone con tutte le differenze del mondo, passioni, abitudini, dalla sveglia presto, dall'andare a letto presto, che sembra stupido, ma lo diciamo qui a Torino, in casa, quando si è in un ambiente che poi non sono estremi come si vuol pensare, però certo un minimo di preparazione o di attenzione, tutto cambia. Per cui mi dicono: ma come fai ad andare a letto alle 8:30? Vado a letto alle 8:30 perché mi mi sono svegliato quasi sempre col sole per la colazione e poi disfare il campo e partire. Alla sera, sei stato tutto il giorno fuori, sei anche stanco, a differenza di cosa si pensa, il deserto è anche freddo con tanta escursione termica, per cui hai una stanchezza sana addosso, vai a dormire alle 8:30 senza televisione, senza cellulari.
Non ce n'è bisogno.
E quindi sì, questo aiuta già. Poi certo che se conosco il gruppo che viene giù, non sto neanche a mandare l'elenco cosa serve o no, se no è mia premura, certo, indicare tutto quello che può essere da portare, l'abbigliamento, attrezzatura, anche il codice comportamentale, perché non sempre è regalato l'idea di fa caldo, mi spoglio, invece oltre che essere deleterio per la salute, perché ogni millimetro di pelle scoperta fa sì che tu abbia più evaporazione, ma è anche una barriera invisibile che si crea verso i nomadi che conosco e che magari vai a trovare tutti coperti e con noi che scendiamo dall'auto invece mezzi nudi, fammi passare il termine. E quindi ecco una serie magari di accorgimenti.
Quindi in luoghi estremi in genere andate, ma abbastanza, insomma, escursioni termiche, alta montagna?
Sì, sì. Allora, escursioni termiche d'inverno, perché di giorno ovviamente si sta ancora bene in maglietta, soprattutto l'Algeria con montagne fino a 3000 metri va sotto zero. Mauritania è più bassa e diventa molto più estremo il caldo d'estate con punte veramente alte. C'è stata un'estate di 3-4 anni fa, era stato veramente impegnativo a sopportare il calore di giorno. E poi il freddo quando abbiamo fatto i progetti a nord, capo nord partendo dall'Etna, però scalando un po' di montagne, viaggiando parchi nazionali. 2 anni fa con un caro amico la Svezia in totale autonomia con 25 kg di zaino e infatti poi ho dato l'infiltrazione dimentico ogni tanto di controllare la carta d'identità. Però è un estremo secondo me relativo, cioè con una preparazione fisica e attrezzatura e programmazione.
Certo, la preparazione è fondamentale, immagino.
Sì.
E poi, come dicevi prima, il rispetto per le persone che incontri, che mi sembra importante, no?
Sì.
Cioè, ovviamente non andare in giro mezzi nudi in una situazione dove invece loro...
Ma ancora più basico, guarda, ti faccio un esempio, Celestina. Allora, la Mauritania c'è solo una zona molto sud, che c'è una tratta di deserto dove non mi sento così sicuro, e siccome... non è un disonore, accendo il GPS, la mia generazione ha iniziato a girare con la bussola, una cartina, e ancora grazie, e quindi il GPS è arrivato tanto dopo, e se no non lo accendo. Però con me da sempre ho sempre viaggiato con guide del posto, e quindi io ho 500 forse ormai di più di libri sul Sahara, e ci sono tantissime cose che non ho letto sui libri ma ho imparato con la guida persona umana. Allora la domanda classica è: ma perché prendi la guida, che è un costo? Perché sono in un paese che mi ospita, che mi dà da mangiare, che mi ha dato la famiglia, e poi è un di più, un arricchimento. Anche quando io viaggiavo come turista, come viaggiatore, ditelo come volete, io ho sempre preso una guida, ma non l'ho mai trovato un sentirmi sminuito, anzi, sono sempre andato dal viaggio avendo imparato molto, ma molto di più. E quindi adesso, a maggior ragione, per il mio gruppo, per me stesso, comunque è una persona che intanto mantiene una famiglia, cuochi, autisti, guide, artigianato, e sicuramente di più, ed è un rispetto verso la popolazione locale.
Certo, questo mi fa venire in mente che il viaggio non è solo vedere posti, magari mangiare altri cibi, ma conoscere persone, che è quello che ti fa...
Ma non solo, Cesare. Allora, siccome è un mondo, siamo in tanti e viaggiamo, ma ci si conosce più o meno tutti, e in Mauritania la guida non è obbligatoria, per cui tanti miei clienti che mi cercano per l'Algeria, dove la guida è obbligatoria, la Mauritania va da soli, ma per l'amor di Dio va benissimo. Ma cosa succede? Che tu hai una traccia che ti ha dato qualcuno, che a sua volta o ha viaggiato così o gliel'ha data qualcuno, per cui tu puoi passare 10 volte su una stessa pista di fianco a un enorme masso che a te non dice niente, se non sai che dietro il masso magari c'erano delle incisioni, delle pitture o cose, per cui al ritorno non ti perdi, ormai col GPS se non lo fai apposta non ti perdi, però quello non l'hai visto, la sorgente, quindi sì, hai viaggiato, però oltre a non aver incontrato persone, perché viaggi tra amici ed è anche capace che ti fai sempre solo spaghetti, è che non hai visto altre cose. Invece se viene il cuoco locale, è il pane sotto la sabbia, è il couscous, e qualsiasi altra cosa che si può fare nel campo, il famoso tè nel deserto e non sempre sta caffettiera sì. sul fuoco. Però non puoi obbligare nessuno, è gente che ha preso ferie, ha pagato, è giusto che scelga come vuol viaggiare.
Però sotto sotto magari una spintarella per far sì che il viaggio sia un'esperienza e non soltanto una cosa da raccontare ai parenti e amici. Io per concludere vorrei chiedere a Celestina di dirci un attimo quali sono i suoi programmi immediati, perché anche lei è un tipino che trovarlo fermo a Torino non è facile, e poi lascerei la parola conclusiva a Fabrizio per dirci cosa sta escogitando.
Allora, io parto solo da un'esperienza che ho avuto appena prima del Covid. Siccome io normalmente negli ultimi anni vado a svernare in Nicaragua perché ho un figlio lì che gestisce un ostello, però prima del Covid volevo cambiare e allora ho deciso di partire da sola e di andare in Vietnam e in Cambogia, e sono stata via da sola 2 mesi, Vietnam e Cambogia. Ed è stata veramente una bella avventura, perché insomma io da sola non avevo mai viaggiato, alla veneranda età di 66 anni decidere di partire e fare questa cosa. Ho fatto un po' di lavoro volontario, però poi ho proprio girato i posti conoscendo persone splendide, eccetera. Questo è quello che ho fatto. Quest'anno, fra una settimana, parto nuovamente per il Nicaragua. E quando sono lì però giro, ad esempio quest'anno, siccome costa tanto arrivare direttamente a Managua con l'aereo, arriverò in Costa Rica e farò un giretto per il Costa Rica, che già conosco comunque, e poi dopo arriverò in Nicaragua e lì girerò per il paese, magari anche in Guatemala, potrebbe essere che è un posto bellissimo che vale la pena di conoscere.
E io, come detto, dopo l'esperienza nel Grande Nord, dove anziché idromedale attraversarmi la strada avevo le renne, però più o meno i tempi di frenata e di attraversamento erano gli stessi, per cui tutto è finito bene. Tra poco parto per l'Algeria, perché ripeto, finalmente dopo tanti anni di chiusura o pseudo chiusura, adducendo i soliti problemi di sicurezza, che secondo me dopo tanti anni tali non erano, ma decidono loro, ad in Algeria, perché tutta la regione a est, quindi lungo il confine libico, è aperta. Ci sono degli erghe, che significa grandi mari di sabbia, di dune meravigliosi, c'è tantissimo paleosuolo, quindi ritrovamenti del neolitico che sono molto molto interessanti, tra le pitture più belle al mondo. Sono aperti trekking dove ci sono cipressi millenari, per cui è tutta una cosa da film. E poi, beh, parlando di Sahara, ma non seguirò i gruppi, abbiamo già avuto gruppi in Marocco, Tunisia, che è un avvicinamento un po' più dolce al Sahara, e gruppi in Mauritania, dove invece è già un Sahara un po' più impegnativo come tempi, come logistica. Però io personalmente Algeria tutta la stagione.
Vabbè, allora io direi che il prossimo appuntamento è quando tornate.
Certo. Certo.
Beh, se avete voglia di mandarci una telefonata prima, sì. Adesso io sto imparando a mettere in diretta le cose, magari ci riesco anche.
Sì. Benissimo, molto volentieri.
Dai, facciamo così?
Grazie.
Grazie. Okay.
Grazie, okay. A Fabrizio Sala Rovella, grazie a Celestina Cielo. Io sono Cesare Manachino di Radio Poderosa. Come si dice, alla prossima.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero ribelle in cor ci sta.